16:17, siete sempre all'ascolto di Liberation Front. Adesso direi che possiamo passare ad un argomento decisamente diverso da quello che abbiamo trattato poco fa. Infatti, come annunciato a inizio puntata, andiamo a presentare l'ultimo fumetto di Marco Bailone, che abbiamo qui in studio. Ciao, grazie per essere qui.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Grazie a noi. Allora, questo fumetto che oramai conosceranno quasi tutti gli ascoltatori, perché hai già fatto un po' di presentazioni in giro, appunto si chiama Pino Piloto, è stato autoprodotto nell'estate 2020, in quest'estate particolarmente strana, però evidentemente ha dato anche dei suoi frutti positivi. Era un po' che lavoravi a questo fumetto per poi farlo uscire quest'anno.
Ho iniziato a lavorare a Pino Piloto, a questo progetto, nel 2017, nell'estate, un'estate particolarmente secca e calda che c'è stata, e in realtà l'avevo finito da un anno, quindi prima del Covid, prima che scoppiasse tutto questo delirio, era già finito in realtà. Però avremmo dovuto, c'era un'idea, un progetto di fare una mostra in Sardegna, Cagliari, fare una presentazione lì, fare questa cosa è saltata e mi spiaceva di avere il progetto finito, di averlo lì, e avevo voglia di farlo uscire, e quindi ho pensato di fare questa autoproduzione nell'estate, e poi sono riuscito a fare un po' di presentazioni dal vero, e quindi qualcuno ne ha già sentito parlare, insomma se ne è riuscito un po' a raccontare.
Esatto, invece per chi all'ascolto magari non l'avesse letto, non fosse neanche riuscito magari a leggere l'interno della copertina per capire più o meno di cosa parla, che cos'è Pino Piloto?
Allora, Pino Piloto di per sé è un prodotto non così semplice e facile da definire. Diciamo che viene da chiamarlo fumetto rispetto alle cose che faccio io, al lavoro precedente che magari qualcuno aveva visto, che si chiamava Fondo Bosco, che era stato edito da Tabor ed era un vero e proprio fumetto. Questo in realtà proprio da un punto di vista tecnico specifico, diciamo, non sarebbe proprio un fumetto, perché di fumetti, cioè ovvero il fumetto, il balloon dove dentro ci sono le parole che dicono i personaggi, ce n'è molto poco, cioè solo in un passaggio, diciamo, c'è un fumetto in senso stretto. Però diciamo sono una serie di disegni collegati gli uni agli altri che raccontano una storia. In questo caso diciamo che è come se ci fosse un filo conduttore che è la vita quotidiana, la quotidianità, e una canzone e due poesie. Ci sono questi, diciamo, quattro racconti che, diciamo, quello principale sulla vita quotidiana, che in realtà è molto autobiografica, la mia vita quotidiana, e una canzone, queste due poesie che vengono raccontate. Non è veramente un fumetto, però non è neanche un libro illustrato, è un prodotto, diciamo, un po' particolare che bisogna vedere, che chiaramente anche non è facile una presentazione radiofonica senza vederlo. Diciamo che i disegni dovrebbero, di per sé almeno, io li ho fatti cercando di provare a raccontare proprio attraverso i disegni e cercando di farli il più narrativo possibile, e ci sono alcune parti di testo. Posso dire che all'origine mi sarebbe piaciuto fare tutto muto, cioè senza testo, solo disegni. Mi sono reso conto che insomma, quando avevo iniziato a lavorarci, lo facevo vedere a delle persone, ognuno mi dava una risposta, un rientro abbastanza psichedelico e fantasioso su quello che vedeva nei disegni, e quindi diciamo ho pensato che fosse un po' più chiaro se ci aggiungevo un po' di parole che facevano un po' da orientamento in questo mare, in questo labirinto, facevano un po' da guida e davano un po' di sostegno al lettore che si avventurava cercando di orientarsi in mezzo a questi disegni.
È vero, però questa forma di guida ha comunque comunque riuscita a dare un sacco di spazio all'immaginazione e all'interpretazione di quello che viene disegnato. Per cui questo, la particolarità di questo fumetto, se mi permetti di chiamarlo così, è appunto il fatto che non ci sia una trama specifica unidirezionale, come si può dire, più un flusso di coscienza, no? Una serie di associazioni mentali spontanee che vanno dai ricordi, magari come dicevi tu più autobiografici, a visioni magari più invece oniriche, però il tutto collegato in delle maniere sottili che non sono immediate da cogliere, oppure possono essere estremamente personali. Quindi questo è molto, molto interessante e particolare, e mi chiedo se un fumetto di questo genere, con lo stile che ha, sia più o meno difficile da creare rispetto ad un fumetto invece lineare, come trama, come dialoghi e così via.
Guarda, sono contento che hai colto questi aspetti e ti ringrazio di averli letti in chiave positiva, però in realtà questo è un problema, nel senso che diciamo che praticamente quando ho iniziato a fare Pino Piloto avevo voglia di farlo, avevo voglia di raccontare, ma non avevo... Avevo delle idee abbastanza vaghe, e si vede ovviamente nel risultato, e ho cominciato a raccontare, sono partito dalle prime due tavole e dalle prime tavole, ma non c'era un'ossatura, un lavoro dietro di sceneggiatura, e questo diciamo è un problema, in realtà, anche se adesso l'hai detto bene, in un modo positivo, ma in realtà è una cosa che crea più problemi che altro.
Per chi lo scrive, dici?
Sì, per chi lo fa, per me e anche per chi lo legge, perché in realtà, se facciamo un paragone, diciamo, con il mondo animale, Pino Piloto è una sorta di mollusco, è un invertebrato. E quindi, diciamo, possiamo pensarlo bene, da un punto di vista simpatico, come una medusa o un qualche essere fluido che si adegua alle onde del mare, alle onde in cui nuota, ma la mancanza di ossatura non è facile. Questo tipo di fumetti sono stati fatti da altri autori, penso un esempio che è il Garage Ermetico di Moebius. Moebius è un autore completo, diciamo, con una grande capacità. Lui ha fatto tantissimi western, tutti i fumetti del tenente Blueberry, e lui aveva una grande conoscenza del fumetto classico, partendo da una capacità, una conoscenza del fumetto classico, così come funzionava. Lui ha poi fatto il Garage Ermetico, che è un flusso di coscienza così assolutamente libero, però lui l'ha fatto partendo già da una conoscenza e una padronanza della tecnica del fumetto che io invece non ho. Io di sicuro non ho una padronanza, e ovviamente il paragone con Moebius, cioè, lo faccio così, ma con una grande umiltà, perché non è neanche da avvicinarsi, però lui aveva già una grande padronanza e conoscenza di quel linguaggio, e si poteva permettere di fare una cosa così assolutamente libera, in uno stile libero. Io ho provato a farlo, chiaramente senza avere tutte quelle capacità narrative, e in effetti non è facile, e non è neanche facile non è facile per me come autore, nel senso che io poi ho cercato di legare tutto, di trovare dei modi per legare un sacco di collegamenti. È richiesto al lettore che si avvicina a questo lavoro, a questo fumetto, a quest'opera, è richiesto un certo sforzo di immaginazione, di lanciarsi, di cercare anche al lettore, deve in qualche modo anche lui deve fare un certo sforzo. In quel senso non è una lettura pigra, non viene dato al lettore, anzi il lettore deve sbattersi molto, secondo me, per poterne godere in qualche modo appieno.
Però in un mondo in cui la passività nei tempi ricreativi è la regina, insomma, del nostro tempo, direi che invece una lettura attiva e presente è assolutamente un bonus, no?
Sì, guarda, io in realtà sono molto contento quando trovo dei libri di questo tipo. Oltre a Moebius, penso altri lavori, c'è un libro di Mitsumasa Anno, che è un illustratore giapponese, che è anche tutto costruito senza parole, con associazioni da una tavola all'altra, e si chiama Viaggio Fantastico, appunto, e questo libro qua E mi vengono in mente anche altri che sono, insomma, non vorrei fare qua le citazioni così un po', siamo un po' di fare sfoggio di dei bei libri che mi piacciono, però voglio dire, secondo me anche mi sembra molto bello di provare a uscire dalla passività e provare a guardare i libri anche in un modo diverso, cercando di non so, penso anche a un libro come Rayuela, Il gioco della settimana, quello di Cortázar, no? Sono dei modi, dei libri dove è richiesto appunto di uscire dalla passività con cui di solito ci si avvicina ai libri, alle cose.
Sì, devo dire che da totale profana del mondo dei fumetti penso che l'obiettivo sia stato decisamente raggiunto e ho apprezzato molto la maniera in cui è stato scritto, soprattutto il ritmo con cui hai creato, diciamo, queste associazioni mentali, perché come si può dire, ci si tuffa da un mondo all'altro in continui slanci verso situazioni diverse e questo cambio di ritmo porta a delle situazioni spesso inaspettate anche, che si presentano tutte ad un tratto e quindi ti sbalordiscono nel momento in cui magari ti eri appena rilassato in qualche visione particolarmente anche a te familiare magari o di un certo tipo, poi viene completamente così sorpreso e spiazzato da quello che succede dopo. E penso anche che possa essere, ma è una domanda forse, è possibile che questa sia una rappresentazione di quello che succede il più delle volte nella tua testa? Cioè è possibile che nel fumetto si sia dispiegato un po' il flusso appunto che avviene nei tuoi pensieri, anche nella tua quotidianità, perché no?
Sì, la risposta è affermativa, nel senso che l'idea proprio era quella di cominciare a disegnare delle tavole e da lì provare a lavorare sulle associazioni dai disegni che venivano, e ho cercato proprio di lavorare sul flusso, sulle tavole. Chiaramente questo gioco sul flusso, di lavorare così in questo modo sulle associazioni, dopo un po' non è così facile, immediato, e quindi il fatto di ricorrere alle canzoni, alle poesie, ha dato degli appigli, insomma, riusciva a dare una sorta di solidità. È come se facciamo sempre un paragone con il nuoto, con il mare, è come se ogni tanto riuscissi a trovare o uno scoglio a cui appoggiarti o a un certo punto riesci a appoggiare il piede da qualche parte, senti un po' di solidità sotto di te e ti riposi un po', ti dà un po' di... Però in realtà è molto bello, a me mi piace molto disegnando, perché io ce l'ho questo modo di disegnare così, diciamo, appunto a flusso, nel senso che da un disegno che faccio me ne vengono in mente altri, mi piace collegarli, mi piace fare sempre dei disegni che si collegano gli uni con gli altri, dei disegni che si trasformano, che si possono leggere in vari modi, e quindi mi piaceva proprio provare a trasporre questo modo di raccontare. Chiaramente non è insomma, è una cosa su cui forse meriterebbe ci sarebbe da lavorare e da affinare ancora di più questo tipo di linguaggio.
Certo, ma noi aspettiamo il tuo terzo fumetto, non c'è nessun problema.
E intanto che dici, prima di addentrarci facciamo una pausetta musicale?
Come no, adesso ci andiamo ad ascoltare i Night Shop con The One I Love.
Ma prima un cisti, prima di lanciare la canzone, perché ci avvisano che ci sono i cani, sbirri con i cani a Porta Nuova, quindi insomma, occhio a chi va a prendere un treno.
1, 2, 3, 4, 5. Sounds like you got yourselves a really swell band.
since the dawn of time. And I tried to search it out in every verse and rhyme. I was in my bedroom making such a clatter. Then you came in and said, "What's the matter?" I said, "Nothing. How it all started."
Siamo sempre su Radio Blackout, sempre in diretta con gli ospiti da studio, e visto che abbiamo il bello della diretta, ci arriva un messaggio, quel 346-6673-263, visto che è rivolto a te, Marco.
È arrivato un messaggio che dice: "Marco, sei solo un intellettuale radical chic, però sei un maestro", firmato "I Raga di Zona". E quindi a sto punto ci sta un grande saluto a tutta la zona bollente, un saluto ai Raga di Zona, che anche chi ci ascolta da lontano, da Berlino, da più lontano, insomma tutti gli amici e cumpa, amiche e i Raga di Zona.
Le varie Cince Bigio, Cince Allegri, Lui Verdi, tutti, eh. Sono tutti sui Trespoli ad ascoltarci oggi.
Esatto.
Allora, come vi abbiamo lasciato, abbiamo dato un'introduzione, diciamo, tecnico-filosofica ideale su come è stato partorito questo bel fumetto, e adesso direi di entrare un po' nel succo del discorso tra i vari quadratini e disegni, insomma, e le scritte.
Sei pronto?
Sei pronto?
Sono pronto.
No, dai, incominciamo piano piano, perché parliamo della tua vita privata.
Ecco,
qui amanti del gossip di Radio Blackout sono tutti molto curiosi, e niente, perché le prime due pagine sono dedicate alla quotidianità.
Anche molto privata.
Anche molto, molto privata. Un gesto, secondo me, simbolico, che dà proprio l'idea dell'insieme su cui, secondo me, almeno dalla lettura che mi sono fatto io, si sviluppa questo fumetto, ed è controllare l'acqua. Ecco, che cos'è l'acqua? Che cos'è questo gesto che ti dà il via a tutto questo tafferuglio di visioni, di preoccupazioni, di emozioni?
Questo fa proprio parte della quotidianità raccontata in Pino Piloto. In realtà io all'inizio ero un po' restio a raccontare così di me, della mia quotidianità. Non è una cosa sempre facile e piacevole, nel senso, mi faceva un po' strano però c'erano delle robe che mi piaceva comunque provare a raccontare. E come dicevo, questo racconto è iniziato nell'estate del 2017, che c'era una enorme siccità pazzesca. E dove vivo io? Allora, io vivo in montagna ormai da parecchi anni, e vivendo in montagna, vivendo molto tempo fuori casa, comunque il contatto, diciamo, con quella che chiamiamo natura, vai a sapere cosa sia, comunque il contatto con il mondo esterno, con le stagioni, con la stagionalità, con gli elementi, con l'acqua, il vento, caldo, freddo, pioggia, è comunque molto più intenso ed è aumentato sempre più negli anni. E in particolare dove vivo io, la Val Pellice è conosciuta come un pisur, cioè un pisciatoio, ed è una valle dove c'è sempre stata tantissima acqua. E trovarmi nell'estate del 2017 con forte siccità è stata una bella paranoia, perché non mi era mai, di tutte le cose che potevo pensare di vivermi andando a vivere lì, di sicuro la siccità non era mai stato tra le mie preoccupazioni. E invece quell'estate era una preoccupazione forte. Poi a casa mia io non ho nessun allaccio, cioè non ho l'allaccio né alla luce né all'acqua, cioè l'acqua è acqua di fonte, c'è una fonte che è collegata a una cisterna che mi arriva direttamente in casa. E quindi in qualche modo i responsabili dell'acqua siamo noi direttamente, che è una gran bellezza, un gran piacere, diciamo, di autonomia, di autogestione, però nello stesso tempo se l'acqua non c'è, non c'è, non è che ho un numero verde da fare nel bosco.
Chiami il tecnico che arriva subito.
Cioè, da noi a volte è successo che qualcuno abbia chiamato un rabdomante, quindi un veiotu, qualche anziano che qualcuno diceva che faceva rabdomante.
Ha funzionato?
Qualche volta ha funzionato, qualche volta no. L'acqua per fortuna poi alla fine non è mai mancata, e anche questo è legato, diciamo, alle prime due tavole del fumetto ci sono io che vado a cagare nel bosco. E questa cosa io in realtà ci è voluto molti anni prima che avessi il bagno, che facessimo il bagno, perché prima c'erano ovviamente altri problemi da risolvere a casa: avere un tetto sulla testa, cominciare insomma a fare dei lavori più sostanziali che non il bagno, che in realtà era molto comodo nel bosco. Comunque, quando ho iniziato a fare Pino Piloto, il bagno c'era già, ma lo sciacquone ovviamente porta via un sacco di acqua, e quindi in un momento di siccità usare lo sciacquone per ogni cagata
è una cagata.
E quindi sono ritornato al metodo antico della zappa e della borraccia d'acqua per lavarsi, che in realtà è una cosa molto più igienica dell'acqua della carta. È una cosa molto, è fatta da tantissimi popoli nel mondo che per fortuna lo fanno, perché se tutti usassero la carta igienica, sia per fare tutta quella carta igienica e usare tutta quell'acqua potabile, acqua buona, semplicemente per mandare via le acque nere dal proprio cesso, insomma, non è granché.
Ecco, proprio. Comunque queste immagini, che comunque si ripetono quando ci sei tu, insomma, nel disegno, ci si vedono gioie semplici, come appunto questa di vedere l'acqua o giocare con la neve, insomma, gioie semplici, pratiche che possiamo cogliere tutti, che poi appunto da queste immagini si vivono, si sembra di stare dentro questo bosco con questi gli uccelli che ti cantano, cioè c'è una certa musicalità nell'immagine, cioè vengono fuori. E dall'altro invece ci sono dei problemi come quello della siccità, ma come altri problemi che ci riguardano tutti, da varie ansie, occupazione, tempi prestabiliti, che spesso ci ingombrano la mente, l'anima e il cuore, e di cui non effettivamente non è che possiamo farci molto, sono sovra di noi. Mentre troviamo dei piaceri nelle piccolezze, ci sono queste sovrastrutture che ci condannano a riempirci la testa di inquietudini.
Il Pino Piloto è molto su questo, diciamo, sulla questo equilibrio tra una quotidianità, lo stare bene nella propria quotidianità, e comunque il fatto, io ho sempre rifiutato l'idea dell'isola felice, nel senso, per me non esiste tanto quest'idea, nel senso che non c'è modo di essere un'isola, per fortuna, di essere totalmente isolati da quello che ci circonda, e quindi si sentono le preoccupazioni e comunque questa rogna del capitalismo, che di questa società, insomma, del capitalismo, della società, del mondo in cui viviamo, fatto di violenza, di ogni sorta di angherie. Ma e poi non solo, diciamo, quelli che sono tutte le questioni sociali che appesantiscono, ma anche per noi ci sono comunque tante questioni pesanti, anche al di là, diciamo, di quella che è la contingenza del capitale, di questo tipo di società. È un po' il gioco del funambolo, l'omino che cammina sul filo, che cerca di tenere l'equilibrio con la sua asticella camminando sul filo, e quindi da una parte c'è una quotidianità felice, con gli uccellini che cantano, le cose semplici che riescono a darti rilassatezza e felicità, e dall'altra ci sono tutti i pesi. Ecco, diciamo, quando penso alla pesantezza, ai pesi, alla ricerca della leggerezza, mi sembra sempre di fare questo gioco, diciamo, da funambolo.
Però anche per tua stessa missione, la visione, il ricordo di Pino Piloto, che adesso magari andiamo a spiegare che cos'è nel concreto, ti porta a ritrovare una certa serenità, una certa tranquillità anche nei momenti più scuri, cupi.
Sì, sì, diciamo Pino Piloto è il nome di un albero che esiste veramente. C'è un'isola delle Canarie che si chiama El Hierro, che è una delle isole più selvatiche, selvagge, forse quella ritenuta la più selvatica di quelle isole. E ci siamo andati a fare una vacanza e l'avevamo scelta esclusivamente perché sulle varie guide era riportata come la più selvatica, e in effetti è un'isola che non è ospitale, perché ci sono sabbie di delle spiagge con la sabbia lavica nera, pareti nere scure di roccia e varie situazioni, diciamo, non la classica spiaggia delle Canarie. E in quest'isola è un'isola vulcanica, quindi diciamo i paesi sono da 1000 metri in su in quest'isola, e sulle alture dell'isola c'è proprio facendo una passeggiata c'era questo cartello che indicava l'albero Pino Piloto, e Pino Piloto a un certo punto l'abbiamo trovato facendo questa passeggiata. È un albero cavo dove si può passare dentro, ci si può stare dentro, lo si può attraversare. E per me quella giornata è stata una giornata particolarmente serena, con una particolare, non so come dire, era particolarmente questo cielo azzurro, anche questo modo di vedere Pino Piloto. È un po' il fatto di ricordarsi la leggerezza, di provare a ricordarsi comunque il fatto di prendere sempre le cose come un gioco, provare sempre a prendere la vita come un gioco, e anche quando è pesante, quando le cose sembrano insomma essere particolarmente inquietanti, cercare sempre di avere quella distanza che ti ricorda che è necessario giocare e non prendere poi tutto così sul serio. Ho anche un poster a casa che mi ha sempre fatto un po' da guida, che era un poster del movimento del 77 degli indiani metropolitani di Oask, che c'è un disegno di Artur. Questo poster da un lato è un poster, un giornale, diciamo, degli indiani metropolitani, e dall'altra c'era un disegno di Artur Rackham con scritto "Diffidate della realtà". E io l'ho sempre avuto nella cameretta, me l'avevano regalato da ragazzino e continuo a tenermelo in casa, e diciamo "Diffidate dalla realtà" insieme a Pino Piloto rappresenta un po' questo spirito, come dire, sì, la realtà c'è, è questa, ma un po' non ci credo fino in fondo e un po' cerco di non prenderla troppo sul serio, di cercare comunque di perché secondo me prenderla troppo sul serio in qualche modo mi schiaccia e ci schiaccia, e questo mi impedisce anche di fare e di essere quello che sono, ecco.
È una realtà che ti sommerge, e infatti la visione dell'isola che compare per prima nel fumetto è proprio una visione che parte da un punto di vista quasi di un naufrago un po' onirico che si ritrova appunto in mezzo all'oceano ad approdare su quest'isola. Ma per noi che siamo tuoi fan, ovviamente conosciamo i tuoi disegni, diciamo, usuali, no? Più comuni che si vedono in giro, sono più che altro rappresentati in montagna o comunque in contesti a noi affini, diciamo, appunto più la montagna, direi. Com'è stato invece cimentarsi nel produrre qualcosa di completamente diverso come appunto un'isola delle Canarie?
In realtà molto bello, ma l'aspetto tra l'isola e la montagna, comunque io ho sempre visto una grande affinità tra questi due elementi. E intanto mi ricordo una volta che eravamo al lago delle al lago delle Forcioline, sotto il Viso, era il lago delle Forcioline sotto il Monviso, sopra le Segnette, e con un amico mi diceva: "Vedi, la Sardegna è esattamente così, era come il lago delle Forcioline, solo che hanno inventato l'acqua calda". Devo dire che a me le situazioni di mare che mi piacciono molto sono quelle con dei begli scogli con l'acqua di mare, che come penso Creta, dei posti della Sardegna o appunto come era stata le Canarie, e da disegnare comunque è molto bello, è sempre una gran bella, è stato bello. Io in realtà faccio molti sogni, e quella parte di Pino Piloto ho disegnato dei sogni ricorrenti con l'acqua di mare, col mare, con l'acqua, bagni nei laghi. Ci sono quelle due o tre tavole prima delle Canarie, sono tavole di sogni, con alcuni sogni veri e altri dei disegni che avevo fatto alle Canarie che ho ripreso, e in realtà è sempre un bel tema quello, e diciamo che anche questa è una parte di me, perché quando vado in vacanza, quando faccio dei giri, mi piace portarmi un quaderno e fare dei disegni dal vero dei posti dove sto. In realtà è un modo di disegnare molto diverso per chi conosce il mio tratto, perché quando faccio le passeggiate in montagna o anche i giri appunto al mare, di essere da altre parti, cerco di fare dei disegni realistici, che chi conosce il mio lavoro sa che di solito non faccio, però mi piace, anziché fare le foto provo a fare un diario di disegni, e mi piaceva inserirlo in questo flusso di coscienza, in questo flusso di Pino Piloto. Mi piaceva di provare a inserire anche questo tipo di disegni, di cose.
Ma a proposito dei sogni che compaiono prima dell'isola, la tavola più bella, che è il cinghiale che carica gli sbirri, è un sogno vero o un sogno immaginato?
No, purtroppo non è un sogno vero.
Okay. E come invece probabilmente è vero l'uccellino con la fisarmonica, che ci porta in questi tre testi che hai selezionato, una canzone e due poesie se non sbaglio, perché questi tre testi, cosa...
Questi tre testi, diciamo, sono tutti e tre a cui sono molto legato, e il filo conduttore è questo uccellino giallo, che è un uccellino suonatore che fa da legante, fa da racconta. Fa da legame con tutte le un po', insomma, tra le due poesie e la prima canzone a cui sono molto legato, è una canzone che io ho conosciuto dalla persona a cui è dedicato tutto Pino Piloto. È dedicato a François Breton, un caro amico che è scomparso nel 2017, era nato il 22 novembre del 43, adesso non cercherò di non disperdermi raccontando un sacco, tutta un'amicizia lunga di anni. Comunque, a François devo sicuramente molte suggestioni che sono dentro Pino Piloto, e con lui tante volte, lui anche era appassionato di fumetti, di disegni, però lui era un suonatore e un cantante, un chansonnier. Lui lavorava d'estate per tanti anni, ha sempre fatto la manche, lavorava facendo, come si dice, cappello nelle terrazze, nei bar, soprattutto Barcelonnette, situazioni nel sud della Francia tra Folcarquier e Barcelonnette. E infatti il disegno della piazza dove suona l'uccellino suonatore, quella piazza lì vorrebbe essere la piazza di Barcelonnette. E François aveva tutta un'abitudine a cantare un sacco di canzoni conosciute di Brassens, di Edith Piaf, di altri chansonnier, cantautori francesi e non solo. E da lui avevo scoperto questa canzone, La morte dell'orso, di Félix Leclerc, che è un cantautore del Quebec. Io in realtà quella canzone da Félix Leclerc non l'ho mai sentita, non ho proprio idea di come l'abbia cantata, perché mi sono affezionato sempre a quella fatta da François Breton, per me quella è la versione più bella. E la sua versione che adesso andremo ad ascoltare grazie ai potenti mezzi tecnologici di Liberation Front, è una versione che viene dalla cassetta dei Croque-Mule, il gruppo. All'epoca io avevo conosciuto François nel 97, e questo gruppo era un gruppo itinerante che girava con dei carri, tre roulotte tirate da dei muli, da tre coppie di mule, e avevano inciso una cassetta quell'autunno, e il gruppo si chiamava Croque-Mule, cioè mangia muli, i divoratori di muli, ma in realtà è un gioco di parole, perché in francese, abbastanza intraducibile in italiano. Comunque avevano inciso questa cassetta con una serie di canzoni, e tra cui c'era questa versione che è molto bella di questa canzone qua. È una canzone narrativa che racconta di un lupo e il suo figliolo che vanno a portare omaggio all'orso che ha un piede nella tagliola e sta morendo. Loro attraversano la foresta, attraversano un fiume pieno di grida, di canti d'addio, attraversano una serie di posti suggestivi e finché arrivano a rendere omaggio all'orso che sta morendo. E nella canzone, nel libro in Pino Piloto, ho tenuto il testo in francese sia perché è molto più bello della traduzione che ho provato a fare io in italiano, ma sia perché ci sono degli elementi proprio nella parlata del Quebec che non erano così traducibili, che però secondo me danno un sacco di colore alla canzone. Ad esempio, la canzone inizia dicendo chapeau mou, médaille au cou. Chapeau mou sarebbe il cappello messo un po' di traverso e la médaille au cou, la medaglia al collo, sarebbe la cravatta, il modo per cui il papalupo si è vestito tutto bene con la cravatta, il cappello, ha messo le ghette. Chiaramente siamo in un immaginario, diciamo, anni 40, anni 50. E anche tutto il linguaggio è un linguaggio un po' particolare anche per chi parla e conosce bene il francese, e porta in un mondo, diciamo, di chansonnier, di canzonieri, diciamo, almeno di, diciamo, 80 anni fa, una roba del genere, ecco.
Allora ce la possiamo andare ad ascoltare tutta, ce l'abbiamo qui pronta, quindi buon ascolto.
Où allez-vous, papalou? Chapeau mou, médaille au cou. Vous a-t-on nommé chérif des montagnes et des récifs? Non, mon fils, j'ai pris un bain, chaussé, guêtre et canne en main. M'en vais porter hommage au roi. Si tu veux, viens avec moi. Noignal ni Carcajou, moi je connais roi que vous. Règne plutôt tes poils fous et suis-moi à pas de loup. Ils ont marché quatre lieues, sont arrivés près d'un tronc. J'étais sauvage et débordant, plein de cris et de chants d'adieu. C'est moi le loup. Voyez-vous, m'entendez-vous? Je suis venu à travers bois vous saluer comme il se doit. Il se tient droit, salut l'ours, qui a la patte prise dans le piège. Plein de sang dessus la mousse, et tombe la première neige. Le petit loup est ému, il voudrait bien rentrer chez lui. Le gros ours, le gros poilu, le salue et dit merci. Ils sont revenus de nuit, à travers Moulot joli. Le plus grand marchait devant, et pleurait abondamment. Ils s'en sont revenus de nuit, à travers Boulot joli, et le plus grand qui marche devant, et qui pleure abondamment.
E questa era quindi la canzone che volevamo farvi ascoltare. Sono arrivati altri messaggi, se ce li vuoi leggere, così.
Sì, bisogna subito leggere un messaggio dalla zona. Marco, sei un grande maestro, il miglior disegnatore delle Alpi occidentali, però non te la devi tirare che vieni dalla Gidronia e dici dove possiamo rubare Pino Piloto. Chiediamo per amici, con affetto la zona tutta. E poi c'è anche un Marco, ritorniamo in Sardegna. E vabbè, allora,
quindi cosa fai? Torni in Sardegna o torni in zona?
Allora ci becchiamo in zona
per,
e poi
andare,
da,
in Sardegna.
Per andare in Sardegna.
Benissimo.
Quindi un altro saluto alla zona. Allora, per chi non lo sapesse, la Gidronia è la provincia di Cuneo.
Poi chiariamo subito.
Chiariamo che viene chiamata così la provincia di Cuneo. Pino Piloto si trova nella distro della radio, che non ho prese le copie in distro in radio.
Se vi becchiamo a rubare vi facciamo un mazzo.
Che non dovete rubare lì. Poi si trova anche alla distro del Paso, che pure lì non vi conviene di rubare.
Da Porpido potete rubare.
Se ci riuscite, fai prestiti.
Se ci riuscite da Porpido, vedete voi. Si trova anche, ecco, a Torino si trova in questi posti qua, se no in Gidronia si trova anche in Gidronia, o se no mandandomi una mail, contattando, si può anche avere in questi modi qua. Comunque a Torino i modi più facili sono questi qua, alla radio, al Paso e a Porfido.
Benissimo, a sto punto, dato che hai un sacco di fan qui che ti ascoltano, se qualcuno vuole fare qualche domanda scomoda a Marcula, beh, assolutamente disponibile.
Sono pronto.
Intanto una domanda la faccio io, perché qui dobbiamo purtroppo tagliare, mi sarei prolungato in pipponi con sto pomeriggio con questo sole che se ne va, ma accorciamo un attimo. Un po' in tutti in queste storie, queste poesie, io ho visto, ho trovato che si parla di cose non pratiche, cose molto empatiche, molto insomma, che non riguardano la ragione. Si parla di emozioni, appunto, in questa morte dell'orso, emozioni contrastanti: il lupo grande piange, il lupo piccolino invece è quasi orgoglioso di aver finalmente conosciuto il re, e il re addirittura ne è riconoscente nonostante sia in punto di morte. E quindi le emozioni, nella sera si fa sera, che è questa poesia bellissima, invece ho trovato un fortissimo spirito di solidarietà, d'amicizia e soprattutto di sconfiggere le proprie paure. Che laddove non ti fermi all'apparenza, allo sconosciuto, a ciò che ti inquieta e timore, si può veramente passare oltre e vivere una vita come se fosse una collina di giochi.
Sì, la poesia di Franco Fortini, appunto, dopo la canzone L'amor dell'urs, c'è questa poesia di Franco Fortini che mi piaceva tantissimo, una poesia che mi piace molto. E probabilmente Franco Fortini si è ispirato a un canto funebre rumeno, e sembrerebbe da vari elementi. Ed è proprio un modo per fare pace, per in qualche modo per rientrare in sintonia con quello che ci spaventa, come diceva Keivan prima, e perché in questa poesia ci sono degli elementi che ci fanno paura: la faina, il lupo, però se noi riusciamo a non prenderli per nemici, a non prenderli come qualcosa che ci spaventano, ma gli dice: la faina prendila per sorella e il lupo prendilo per fratello. In una visione un po' così, forse un po' alla San Francesco, però in qualche modo è un modo per fare riconciliarsi con quello che ci spaventa e cercare di capire veramente cosa ci spaventa. E sì, diciamo che questa canzone e quelle poesie ho voluto veramente mettere l'accento sull'aspetto emotivo delle emozioni, e mi piaceva proprio di provare a spingere su questo aspetto qua, e perché secondo me in qualche modo è una cosa che ci manca, è una cosa da cui siamo sempre più orfani e mancanti, sia di educazione alle emozioni, sia di capacità di parlarne, sia di voglia di affrontarle. E quindi penso anche che i disegni e la narrazione poetica messe insieme siano un modo che forse ci può, oltre la razionalità, ci può aiutare di più a raccontare questi aspetti profondi di noi stessi.
Senti, ma dato che è una poesia veramente bella e che siamo anche in chiusura mi sembra anche un modo carino di chiudere. La vuoi leggere questa poesia qui?
Ah sì, se, sì.
Se riesci a tenere,
sì, sì.
Tutto con una mano.
Allora, sì, guarda, dico solo una, visto che siamo in chiusura, ne approfitto solo per dire dell'ultima poesia, dico solo una cosa, che l'ultima poesia è di Chandra Livia Candiani ed è Allora senti, e anche di Chandra Livia Candiani, di questa poetessa, viene il personaggio della bambina pugile che si vede in copertina, che probabilmente mi piaceva di dirlo perché in realtà Chandra Livia Candiani sa tutto questo, perché sono entrato in contatto con lei, ci scriviamo delle mail ed era contenta di Pino Piloto, è una cosa che mi ha fatto molto piacere, e mi piace ricordare che appunto il personaggio che si vede in copertina col lupo è un personaggio di una sua raccolta di poesie, che è La bambina pugile, che in qualche modo anche questa è una rappresentazione di lei stessa, di Chandra Livia Candiani, che è insonne, non riuscendo a dormire, è come se facesse pugilato tutta la notte col suo desiderio di dormire, non riuscirci, e risvegliarsi al mattino come un pugile esausto che ha fatto pugilato tutta la notte. E questa è un po' una spiegazione, diciamo, di quel personaggio.
Beh, intanto che non arrivano, poi gli rubiamo due minuti e cose la leggiamo dopo. Mi volevo attaccare alla successiva poesia prima che l'hai, che hai appena citato, perché appunto se la paura spesso nasce dall'inconscio, perché appunto a volte non è giustificabile, perché come vediamo superata quello si possono aprire tante possibilità e tante strade di libertà. E al contrario la poesia dopo parla della razionalità, che questo forse magari ci sta con quello che dicevi adesso sui sogni, perché spesso ti stendi a dormire e spuntano fuori tutti i pensieri che ti levano dal sonno, che invece il sogno ha bisogno di leggerezza e, diciamo, un po' una sorta di pace. Ecco, questa bambina appunto coi guantoni ma anche una benda sugli occhi, forse gli occhi, la vista sono il senso che più di tutti ci lega alla razionalità. A me questa cavalcata che si fa questa bimba sul lupo mi sembra al contrario un inno a spegnere un momento il cervello, lasciarsi andare all'empatia, all'ascolto, perché appunto eliminando la vista, che si potrebbe dire un po' l'elemento se non vedo non ci credo, appunto, che ci porta alla ragione, invece spegnere un attimo la tirannia del cervello e lasciare un attimo anche gli altri sensi, il corpo, e non solo il corpo quello, ma anche tutti i liquidi dentro che abbiamo, la possibilità di esprimere, di ascoltarsi.
Sì, sì, sicuramente l'immagine di quella poesia di Chandra Livia Candiani è proprio questa cavalcata, slacciati dalla ragione, dice nella poesia un verso, ed è proprio un voler uscire da questo aspetto razionale, affidarsi a questo lupo bianco, e dice: allora senti, ci sarà un lupo e sarà bianco, tu sarai bendata, non toglierti mai la benda. E questo lupo bianco può rappresentare tante cose, ma appunto può rappresentare proprio una cavalcata al di là della ragione, in piena libertà, e poi questo lupo di tutto, della memoria, di quello che noi abbiamo, ne fa fiocchi di neve, e quindi una grande inno all'impermanenza, un'immagine, diciamo, di tutto. Lui ne fa dei fiocchi di neve e si sbarazza di tutto quello che la solidità della memoria e la solidità della nostra razionalità, e sbrana tutto quanto trasformandolo in quella che, diciamo, è la cosa più impalpabile, un fiocco di neve che come tocca terra si scioglie e dura poco.
Ecco, l'ultimo, andiamo via dal trascendenziale, un elemento che accomuna oltre te stesso, il lupo.
Sì, in questo Pino, vuoi dire qualcosa?
No, volevo sapere un po' che se era un valore o se era una familiarità con questo animale che...
Ma no, in realtà i lupi purtroppo l'unica familiarità li ho sentiti una volta sola, mi è piaciuto tanto, li ho sentiti da casa e è stata una gran bella emozione, e pensare che dove vivo ci sono anche loro mi fa molto piacere. Il lupo è uno strano animale, nel senso su di sé si sono condensati tantissimi simboli e tantissime anche discussioni, diatribe, tante. In questo caso qua a me piaceva perché dava tutto un ritmo al racconto, nel senso mi piaceva, dava un ritmo a questo flusso di coscienza, come si diceva prima, a questa poca struttura, diciamo, della sceneggiatura e delle cose. Il fatto di avere un personaggio ricorrente che fosse il lupo, riconoscibile in tre forme diverse, mi sembrava che dava un bel ritmo. In realtà sono tre lupi completamente diversi, e sono tre lupi che hanno proprio tre caratteristiche, tre emozioni molto diverse: il lupo della prima canzone, il lupo della poesia di Fortini e quello di Chandra Candiani. Però diciamo il lupo di per sé ha molte non so come dire, da un lato rappresenta l'aspetto selvatico forse più profondo, non so come dire, l'aspetto proprio più ancestrale, più boh, non so, gli aggettivi, mi è venuta la parola adesivi, boh, gli aggettivi non saprei, comunque l'aspetto forse più, ecco, più profondo, un po' come fosse Fenrir, e poi però boh, c'è anche una realtà del lupo che crea tante discussioni, tante che adesso ovviamente non staremo ad aprire per non entrare in un vortice di questioni, ma mi piaceva comunque di averlo come personaggio. In questo caso qua sono tutti questi personaggi, sono un po' delle emozioni, sono dei modi per raccontare un po' un pretesto per raccontare delle emozioni, che un po' è naturale avendo a che fare un po' con gli animali, tipo prima raccontavo dei muli, ma in quell'esperienza dei croque-mule con i muli, con tutte le robe che li spaventavano, li facevano star bene, viaggiando con loro, comunque ogni giorno ci sarebbe stato da fare un fumetto nel viaggio con come chi ha degli animali domestici, dai gatti cioè ogni giorno ce n'è una, avendo vari gatti, tra il loro gestirsi il territorio, fare un po' a botte, boh, insomma, fare delle piccole schermaglie per le crocchette, per il divano, per il cuscino, insomma c'è tutta una visione insomma abbastanza fumettose da cartone animato che viene poi fuori, che noi raccontiamo così, ecco.
Assolutamente, anche le nostre stesse vite spesso sono così fumettose. Va bene, direi che possiamo terminare qui con la lettura, se ci vuoi
sì.
Fare questo piacere.
Dai, allora, La sera si fa sera, di Franco Fortini. La sera si fa sera, tu non avrai compagni, ed allora verrà la faina da te per metterti paura. Ma non prendere paura, prendila per sorella. La faina conosce e l'ordine dei fiumi e l'ordine dei guadi, e ti farà passare senza che tu t'anneghi. E poi ti condurrà fino alle fonti fredde, perché tu ti rinfreschi dai polsi fino ai gomiti dei brividi di morte. Anche comparirà davanti a te il lupo per metterti paura, ma non prender paura, prendilo per fratello, perché il lupo conosce è l'ordine dei boschi e il senso dei sentieri. E t'accompagnerà per la via più leggera verso un alto giardino dove la luce è quieta. Il tuo posto è laggiù, dove vivere è bello, dove è il campo di dalie, la collina dei giochi, e laggiù c'è il tuo cuore.
Bellissima.
Questa viene da anche la raccolta di queste poesie era Foglio di via. E credo che sia del 47-48, insomma, nell'immediato dopoguerra l'aveva fatto Franco Fortini questa poesia. E nei luoghi disegnati in questa poesia, proprio dove la protagonista si sciacqua nell'acqua, le fonti fredde, dove ho rappresentato le fonti fredde. Anche questo è un posto conosciuto, che è un posto che c'è nelle nostre Alpi, in montagna, ma non ho voglia di raccontarlo. Se qualcuno l'ha riconosciuto, mi fa piacere. Se qualcuno non lo riconosce, insomma, comunque mi piace pensare di dire che dei pozzi disegnati qua in Pino Piloto, alcuni sono verissimi, alcuni non sono così veri, perché in realtà, ad esempio, dove ho disegnato casa mia, quella che sembrerebbe casa mia, in realtà ho disegnato una casa che è poco sopra. E così, è un po', diciamo, un vezzo forse un po', però mi piaceva disegnare una casa che fosse riconoscibile come la mia in alcune inquadrature, però in altre è una baita che c'è un po' più sopra. E altri posti invece sono proprio, insomma, precisi loro come...
Ti sei divertito a prenderci in giro. Va bene. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Ovviamente consigliamo moltissimo Pino Piloto a tutti quelli che non l'hanno ancora letto, comprato, avuto. E niente, ti aspettiamo qui per il prossimo fumetto, allora.
Grazie a tutti, grazie a voi, grazie compagni e compagni della radio, agli amici di zona, ai fan che mandano messaggi. E grazie a tutti, dai.
A presto.
A presto.
Ciao.
Ciao. Thank you.